Buonasera a tutti, iniziamo il consiglio comunale, passo la parola al segretario per l'appello.
Sì, procedo. Avvocato Petruccioli
presente.
I signori Gramaccioni Fernando.
Presente.
Barbarito Jacopo
è assente giustificato per motivi di salute.
Patacca Renzo.
Presente.
Santi Valeria. Bartoloni Isabella. Presente. Graziani Sante. Moscatini Anna Clelia, Angelelli Danilo, Malossi Luca, Metelli Francesca è assente, Malanotte Enzo è assente e Santotti Valfranco è assente. Prego Sindaco.
Grazie Segretario, preso atto del numero legale, una breve comunicazione. In data odierna la Giunta ha approvato un prelevamento dal fondo di riserva per euro 7.146,78, di cui 3.591,78 per il trasporto Valle Puglia, 55 euro per IVA all'erario e 3.500 euro per l'aumento dei costi della mensa scolastica. Detto questo, passiamo allora a questo punto all'ordine del giorno e al punto numero 1, interrogazione emergenza furti. Passo la parola al capogruppo Malossi.
Premetto che il gruppo di minoranza è ridotto a me medesimo, in quanto come è stato anticipato, se abbiamo lo facciamo il martedì con buona questione di convocazione 5 giorni prima, solo che abbiamo passato la domenica 5 giorni, diciamo così, non considerati non lavorativi, sarebbe opportuno anche che gli orari li manteniamo, perché poi non tutti sono dipendenti pubblici che possono aver permesso per uscire dell'orario, anzi continuano gli impegni, soprattutto in questo periodo per stigliare la natalizia, impegni di lavoro principale. Detto questo, nel periodo diciamo ottobre-novembre si sono verificati una serie significativa di punti del periodo che diciamo, penso che tutti ce ne siamo presi in conto, per cui nasce l'esigenza di capire come va l'amministrazione comunale. Porta sempre delle campagne di sicurezza fatte in passato, anche in campagna elettorale, non abbia messo in campo nessuna azione, nessuna attività di contrasto a questo fenomeno, che diciamo così ha di fatto messo a nudo la questione della videosorveglianza, che serve o non serve a deterrenza dei reati minori, perché i ladri non passano tutto le telecamere, ma perché comunque le telecamere non rilevano chi è il ladro, posso rilevare la macchia rubata, ma se non c'è la pattuglia che vengono dietro, nulla serve in questo caso. Può essere utile a fini di indagine per altre questioni. Ma detto questo, abbiamo insomma, chiesto a interrogato il sindaco come mai questo periodo in cui serviva, diciamo così, un'attività di prevenzione, non si è fatto in modo che la macchina della polizia locale, negli orari dei furti, sappiamo benissimo, sono nel periodo che cambia l'orario, quindi si fa molto prima che fanno, più o meno sono dalle 5 alle 21:30 massimo. Questo è l'orario canonico dei furti nel periodo. Credo che adesso stiano un pochino allentando la mozza, sappiamo benissimo che non è un problema legato sul territorio, perché vengono da fuori, c'è il cosiddetto nomadismo predatorio, partono dalle prime regioni, colpiscono un'area, quindi ripetono i furti continuamente su quell'area che hanno individuato come possibile fragile. Ecco, quindi ci eravamo tutti anche l'interrogativo se non è il caso di intraprendere un'azione anche con l'Unione dei Comuni, perché ovviamente il lato non è che si inserisce su Aggiano perché Aggiano, ma l'hanno fatto anche all'Alto Bertaneo, se non nei comuni di Minotropi. Quindi con l'Unione dei Comuni fa l'azione verso il questore di Perugia per avere servizi di radio di controllo straordinario del territorio attraverso il quarto prevenzione crimine, che prevalentemente svolge anche queste funzioni. Se non sbaglio, è successo che l'evento di prevenzione crimine è venuto sul territorio reggiano, ma in una situazione occasionale, sporadicamente, un servizio in un mese o in due mesi non ha utilità, quindi invece dico anche, quindi tornando al discorso di far passare la macchina della polizia locale con i lampeggianti accesi nelle prime ore del pubblico, è funzionale a un'attività di prevenzione. L'altro aspetto è, credo che sia necessario capire, ma funzionano qua, il controllo del vicinato, anche su questo aspetto. Il controllo avvicinato funziona se i coordinatori, che non sono poliziotti e carabinieri, i coordinatori sono formati e hanno la capacità di snellire un po' di informazioni, non diventano in realtà chat da battibecco, dove si parla di tutto, che non interessano, anzi, che creano solo ulteriore allarme e preoccupazione. E ovviamente i coordinatori non devono essere formati, devono essere collegati con la cabina di regia, che in questo caso dovrebbe essere la stazione dei carabinieri locale, no? Ma nessun senso. Questo è quello che è. E ovviamente, non da ultimo, anche questo è importante, monitorare che le luci delle frazioni siano comunque tutte funzionali e accese, perché anche l'illuminazione costituisce, diciamo così, un fattore positivo rispetto all'aggressione delle abitazioni. Dove c'è buio c'è maggior favore dell'evasione aggressiva dei ladri. Ci vorrebbe allarme nelle case di tutti,
Grazie consigliere, passo la parola al vice sindaco Cramaccioni per la risposta.
Allora, io vado a leggere la risposta all'interrogazione dell'emergenza furti. Allora, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio Comunale, con la presente si risponde alla interrogazione depositata in data 4 dicembre 2024, protocollo 13113, del gruppo di minoranza Giano Domani, al fine di dare compiuta delucidazione delle richieste con l'interrogazione formulate. Duole constatare in primis che con l'interrogazione oggetto della presente risposta il gruppo di opposizione erra in più occasioni, riportando circostanze assolutamente non veritiere ed allarmistiche che meritano secca smentita. In tale contesto, invero, è del tutto priva di fondamento la frase in cui si afferma: negli ultimi 2-3 mesi nel territorio del comune di Giano dell'Umbria si stanno verificando numerosi furti in abitazione, dato che il primo furto in abitazione nel territorio si è consumato in data 14 novembre 2024 e che alla data odierna, come da interlocuzioni con le forze dell'ordine, sono 6 i furti in abitazione consumati nel territorio comunale, prioritariamente nella frazione di Bastardo. Così come ahimè non corrisponde a verità l'assunto secondo cui la presenza delle telecamere di videosorveglianza non producono deterrenza per quanto riguarda i reati di tipo predatorio, in quanto è proprio grazie all'importante impianto che oggi riusciamo a sapere in tempo reale la presenza sul nostro territorio di veicoli indesiderati. Le videocamere, inoltre, sono uno strumento prezioso per le indagini di polizia giudiziaria, come ricordano numerosi articoli di giornale che nel corso degli anni sono apparsi sulla stampa. Questi mezzi tecnologici sono sempre più importanti per individuare e successivamente per assicurare alla giustizia i malviventi. Inoltre, non risponde neanche a verità l'assunto secondo cui non sono state svolte operazioni con il reparto prevenzione crimine, in quanto ormai da alcuni anni si svolgono con cadenza regolare interventi di controllo straordinario del territorio, ultimo dei quali proprio a fine novembre 2024. Detto questo, venendo al nocciolo della risposta, si evidenzia che in ordine alle iniziative intraprese per arginare il fenomeno dei furti in abitazione, problema che purtroppo si riscontra in tutti i comuni, l'amministrazione ha sin da subito intrapreso una serrata sinergia e collaborazione con le forze dell'ordine per il presidio del territorio. Invero, sulla scorta delle problematiche che si sono verificate nelle ultime 2 settimane del mese di novembre, L'amministrazione comunale si è subito mossa coordinando la cabina di regia per il presidio del territorio, che ha portato ad un apprezzabile risultato, dato che dal 23 novembre, grazie al celere intervento della compagnia Carabinieri di Spoleto, sono stati predisposti servizi straordinari tramite la sinergia della locale stazione dei Carabinieri con la compagnia di Spoleto e quella di Todi, al fine di garantire la presenza costante e giornaliera di pattuglie attive sul territorio comunale. I servizi stanno andando avanti tuttora in maniera continuativa. In tale contesto giova anche evidenziare che in data 26 novembre, con nota protocollo 12728, veniva richiesto un incontro urgente alla Legione Carabinieri per l'Umbria, al fine di definire la strategia da adottare. Il Corpo dei Carabinieri prontamente rispondeva ed in data 29 novembre, quindi 3 giorni dopo, presso i locali del Comune si è svolto un incontro alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco, con il colonnello dottor Molinari, con il maggiore la dottoressa Messore, oltre che al comandante della stazione dei Carabinieri locale. In quella sede è stata spiegata la strategia di pattugliamento e sono stati concordati i servizi straordinari che stanno andando avanti tuttora. Inoltre, nelle more di un'assegnazione definitiva, che avverrà alla fine dei corsi di formazione, è stata stabilita l'aggregazione di un carabiniere alla stazione di Giano dell'Umbria. A ciò si aggiunga che è stato richiesto di coadiuvare l'attività anche al nostro ufficio di polizia locale, che in data 27 novembre, per il tramite di comunicazioni del dottor Delillo, comunicava al sindaco e al vice sindaco gli orari dei servizi esterni dei dipendenti comunali di polizia locale per il mese di novembre-dicembre 2024. In ordine al secondo punto dell'interrogazione, nostro malgrado dobbiamo rilevare che tutte le forze di polizia locale sono al minimo di dipendenti e quindi risulta difficile poter coordinare attività con i comuni dell'Unione. Si ribadisce comunque che la sinergia con le forze dell'ordine e prioritariamente con i carabinieri sta portando i frutti sperati. Ormai da oltre 10 giorni, infatti, non vi sono stati più né furti né segnalazioni nel territorio comunale. In ordine al controllo di vicinato, vi è un gruppo principale che copre l'intero territorio comunale. Ne fanno parte infatti i rappresentanti di tutte le frazioni che al momento dell'istituzione del gruppo hanno espresso la volontà a collaborare al progetto secondo quelle che sono le disposizioni previste dall'accordo firmato dal sindaco in data 5 settembre 2019 e dal signor prefetto della provincia di Perugia. I capofila, ognuno per la propria zona, si impegnano ad innalzare il livello di attenzione con il quale osservano tutto quello che accade nel loro quartiere, essendo poi pronti a raccogliere le varie segnalazioni al fine di fornire notizie il più possibile qualificate da poter condividere con le forze dell'ordine. Non ci sono fiumi di conversazioni non qualificate, come erroneamente indicato nell'interrogazione, proprio perché a scrivere è sempre il comandante della polizia locale oppure direttamente il sottoscritto. Poi, se queste conversazioni avvengono all'interno di altre chat non qualificate, questo non è dato sapere. È ovvio che per rendere più efficace l'azione svolta dal controllo di vicinato saranno messe in atto tutte le iniziative previste dal protocollo d'intesa, fermo restando l'interesse da parte della collettività, che molto spesso si ricorda di questo strumento solo nel momento in cui si verificano fatti delittuosi, dimostrandosi invece poco attenta alle varie iniziative promosse dall'amministrazione, come quella organizzata unitamente all'Arma dei Carabinieri, volta ad informare gli anziani a difendersi dalle truffe, iniziativa alle quali non ha mai partecipato nessuno. In ordine alla rimodulazione della pubblica illuminazione, giova evidenziare che al gruppo di opposizione che forse è fermo all'anno 2022, che non vi sono ordinanze sindacali ancora in vigore per la regolamentazione dell'accensione e dello spegnimento dell'illuminazione stessa. Invero le ordinanze che furono emesse sono tutte decadute per spirare dei termini, ovvero per revoca. Ad oggi, dunque, non vi è alcuna ordinanza che regolamenta l'accensione o lo spegnimento della pubblica illuminazione, che quindi viaggia grazie agli orologi crepuscolari o astronomici in funzione e che nel corso degli ultimi anni, soprattutto con il grande balzo del costo dell'energia, sono stati in buona parte sostituiti con orologi di ultima generazione. In tale contesto, quindi, basta chiedere al personale dell'Ufficio Lavori Pubblici per comprendere che la gestione è in capo all'ufficio medesimo e alla ditta esterna che gestisce la manutenzione, a cui si rimanda, per l'ennesima volta, ove vi fossero delle segnalazioni da fare, da parte dei consiglieri di opposizione. Infine, per quanto riguarda l'assurda richiesta se si intende sostituire le lampade rotte o i vali mancanti, la risposta scende nell'ovvietà ed è positiva. Anche qui, però, visto che ormai si è reiterato più volte l'auspicio alla leale collaborazione dei consiglieri di opposizione, si evidenzia con cadenza giornaliera che con cadenza giornaliera vengono inviate da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici le segnalazioni pervenute alla ditta che gestisce la manutenzione della pubblica illuminazione e che la stessa, nelle successive 48 ore, come contrattualmente previsto, ha l'onere di intervenire e ripristinare i malfunzionamenti segnalati. È di tutta evidenza allora che non è necessario l'intervento dell'amministrazione, essendo segnalazioni squisitamente tecniche, da fare agli appositi uffici comunali. Il che non significa che l'amministrazione non se ne interessi, tutt'altro. Negli anni a partire dal 2019, infatti, sono stati investiti oltre 250.000 euro in tema di pubblica illuminazione, dall'efficientamento alla miglioria della rete di illuminazione, ovvero alla implementazione di detta rete nei tratti di territorio sforniti. In tale ottica l'impegno sarà quello di continuare su questa strada e già nei prossimi giorni ci saranno interventi di manutenzione straordinaria sulla linea della pubblica illuminazione di parte di Bastardo e con il ripristino di numero 3 pali. In ultimo ci appare necessario, proprio per completezza, informare il Consiglio che con deliberazione di Giunta Comunale 121 del 5 novembre 2024 è stato approvato il progetto di ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove 10 telecamere, di cui una a San Sabino e le altre a Bastardo, coprendo così in maniera definitiva anche i quartieri come Zona Vaglioli, Largo Colfumero e Colle del Gallo. Come detto sopra, quindi, in materia di sicurezza l'impegno è stato, è e resterà massimo. In tale contesto, infine, vorrei ringraziare i nostri dipendenti, il maresciallo Sorgo della locale stazione dei Carabinieri, il maggiore Messore e tutta l'arma dei Carabinieri per ricevere gli scontri che hanno riservato alle nostre richieste. Tanto si doveva al fine di dare con più la risposta all'interrogazione sottoposta e ringraziando per l'attenzione chiedo al segretario comunale di acquisire quanto da me appena illustrato per farne parte integrante e sostanziale del verbale del Consiglio Comunale.
Grazie, passo la parola per la soddisfazione o meno al consigliere Marossi.
Allora, assessore Gramaggiore, mi sovviene da chiedere, ma i risultati di queste telecamere non sono quantificati da nessuna parte, nel senso che bandieriamo sempre queste telecamere quando passano sotto le auto, bene sì, bene, quante ne abbiamo intercettate e quante reati abbiamo, diciamo così, interrotto, no? nella consumazione. Funzionano sì le telecamere, ma i risultati delle telecamere quali sono? Nel senso quindi che l'amministrazione fornisca il dato di quello che produce le telecamere. L'altra, diciamo così, l'altra questione riguarda il dato quantificato dei furti in 6, mi piacerebbe sapere qual è la fonte da cui avete estrapolato questi dati. Dico che comunque insomma di mestiere no, faccio come te Fernando il poliziotto, quindi mi sono interfacciato invece con il commissariato di Foligno che proprio nella data del 21 di novembre aveva predisposto un servizio di controllo straordinario sulla base del fatto che insomma la zona era stata monitorata e c'era comunque un innalzamento piano quadro nel commissariato innalzamento dei furti in abitazione rispetto all'anno 2023, così mi ha detto il dirigente del commissariato della sicurezza del Comune. Poi aggiungo i vigili che hanno fatto il planning dei servizi esterni, a me ne sta bene, ma quanti sono nell'orario pomeridiano serale? Questo era il dato importante da acquisire, perché poi se vanno fuori i vigili ci mancherebbe altro. Però se vanno fuori sull'814, francamente rispetto alla questione, alla tematica portata all'evidenza qui, non servono a niente, serviranno per altre attività, non di certo per prevenzione rispetto ai reati. I coordinatori, sì, ci stanno tutti i coordinatori, ma sono stati formati? Hanno avuto la formazione? Quanti sono i coordinatori e quanti sono i gruppi? Forse questo era un dato che poteva dare alla direzione della minoranza. E chiudo con la questione delle luci, va bene, sì, le luci, le ordinanze sono decadute, ma ho notato che spesso comunque c'è una, diciamo così, non sincronizzazione all'interno dello stesso paese, di che ha passato magari di Roma Spella, con Spella altre parti più tardi e che avevo maggio accesa perché parte prima, quindi, penso vada bene così. sulla questione delle luci fulminate, dica al sindaco che allora ce ne ha 5-6 a casa Navicchia di fila, quindi quando passa da Bastardo a casa, se non se n'è accorto, perché sono mesi e mesi che ci stanno 6 lampade della pubblica illuminazione a casa Navicchia che non funzionano. Dopo certo non devo essere io a dirlo all'ufficio lavori pubblici, ma potrebbe essere anche lei stesso a me che ho detto.
Grazie. Punto numero 2, nuova imposta municipale propria, determinazione aliquote anno 2025. Questa è una delibera propedeutica al bilancio che ci apprestiamo ad approvare questa sera. Confermiamo per il nuovo bilancio tutte le aliquote dell'anno precedente e degli anni precedenti, quindi non c'è alcun aumento dell'imposta municipale unica. Non avrei se non appunto che rimarcare che nonostante tutto abbiamo invariato e quindi confermato in maniera invariata le aliquote, non altro da aggiungere. Interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto approvato a maggioranza. Punto numero 3. Verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricate da destinare alla residenza e alle attività produttive. Anche questa è una delle delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e quindi il Consiglio prende atto che piani per l'edilizia economica e popolare, i cosiddetti PEP, e i piani per gli insediamenti produttivi e terziari, i cosiddetti PIP, il Comune non dispone di queste aree. E quindi anche qui prendiamo atto dell'indisponibilità di queste aree e dobbiamo deliberarla per essere poi parte integrante del nostro bilancio. Interventi? Passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Astenuti? Favorevoli? Contrari?
Ok. Quindi come ho messo?
Tutti, ok, perfetto. Punto numero 4. Bilancio di previsione 2025-2027. Approvazione ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011. Vado a leggere una corposa e quindi chiedo qualche minuto di attenzione e relazione per l'approvazione del bilancio di previsione. Buonasera a tutti, in questo ultimo Consiglio del 2024 ci troviamo a discutere e poi ad approvare il bilancio di previsione 25-27, uno degli atti più importanti e strategici che ogni anno ci troviamo ad approvare per la corretta e complessiva funzionalità dell'ente. Questo grande lavoro è stato possibile grazie alla sinergia di tutti i gruppi di maggioranza che hanno collaborato con gli uffici per la pianificazione di questo primo bilancio del mandato 24-29, ai responsabili dei singoli uffici che hanno collaborato con l'ufficio ragioneria per il raggiungimento dell'obiettivo dell'approvazione entro il 31 dicembre 2024 e poi un grande grazie alla ragioniera del nostro ente che ha avuto la sintesi di poter chiudere un bilancio previsionale in ordine senza manovre correttive rilevanti. Invero, ormai per il secondo anno consecutivo portiamo entro dicembre in Consiglio Comunale il bilancio di previsione ed è un motivo d'orgoglio per me e per l'intera amministrazione. Questo bilancio di previsione, il primo in cui detengo la specifica delega, lo posso dire subito, è stato frutto di grande studio e molto lavoro e si è ispirato, come quelli della passata amministrazione, al principio della precauzione e della prudenza, con l'unico intento di tenere e mantenere in ordine i conti pubblici. Il rispetto del 31 dicembre per l'approvazione del documento di bilancio consente all'amministrazione di procedere senza ricorso all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria. Ciò crea le condizioni per una immediata continuità dell'azione amministrativa fin dai primi giorni dell'anno, garantendo non solo tutti i servizi ai cittadini, ma anche sostenendo l'economia del territorio ed assicurando un sistema sociale in grado di supportare le molte famiglie il cui reddito si è ridotto in modo pesante in questi ultimi anni. Anche quest'anno è stato un lavoro impegnativo, complesso ma positivo, in grado di assicurare e di rafforzare la continuità dei servizi erogati dal Comune in risposta alle esigenze dei cittadini, in un dialogo con le forze sociali e associative per accompagnare lo sforzo di trasformazione in corso nel nostro Paese. Come ho poco fa detto, si tratta di un bilancio prudente che conferma una buona azione amministrativa. L'approvazione entro il 31 dicembre è certamente positiva, ma porta con sé qualche incertezza sul fronte del quadro normativo, con difficoltà rispetto alla possibilità di calibrare in maniera perfetta le previsioni di entrata e di spesa, le quali meriteranno un approfondimento ed una eventuale variazione alla luce della finanziaria che verrà approvata dal Parlamento italiano. Ciò nonostante, con la prudenza e il rigore che ci contraddistinguono, arriviamo alla quadratura del bilancio di previsione 25-27 senza particolari fatiche e tagli, riuscendo a garantire la piena funzionalità dell'ente, di tutti i servizi supportati e con l'introduzione di nuovi servizi o di variazioni migliorative per quelli in essere. Il bilancio di previsione 25-27 del Comune di Giano dell'Umbria si chiude dunque in pareggio tra entrate e spese. Il risultato non facile da raggiungere, frutto di una politica molto attenta che ha portato ad una sensibile riduzione del debito, anche mediante la chiusura di numerosi mutui, all'incremento delle entrate, anche grazie all'importante lavoro di accertamento, all'aumento dei trasferimenti che la Regione ha messo a disposizione di questo Comune e a un'attenta politica della spesa. Per gli equilibri di bilancio nell'annualità 2025 sono state utilizzate entrate straordinarie derivanti da Bucalossi per euro 35.000 e poi per euro 36.487,61 è stato utilizzato l'avanzo vincolato che ha finanziato sia il costo che l'ente sostiene per la struttura UFFA, ove abbiamo un minore, sia il rimborso della quota Covid da restituire allo Stato. Altro dato rilevante del bilancio di previsione che ci apprestiamo ad approvare riguarda i parametri di deficitarietà. Questi ultimi risultano tutti negativi e questo ha garantito anche nel bilancio di previsione 25-27 di non dover effettuare accantonamenti al fondo garanzia in quanto l'ente ha evaso il pagamento delle fatture entro la scadenza. Questo rileva una buona organizzazione interna che va dalla valutazione dell'ordine alla possibilità di avere la cassa al momento della fatturazione. Non è stato necessario finanziare il disavanzo in quanto dal progetto allegato al bilancio dell'avanzo presunto risulta che l'ente chiuderà la gestione 2024 in positivo. Inoltre, altro dato rilevante che si perpetra già dall'amministrazione precedente risulta essere il dato secondo cui l'ente non ha mai ricorso all'anticipazione di cassa. Certo, nella redazione del bilancio di previsione che ci apprestiamo ad approvare si è tenuto conto anche di peculiarità quali l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse. L'inflazione ha raggiunto quote di rilievo che condizionano anche i nostri contratti, quello ad esempio del trasporto scolastico che ha visto aumentare i costi a fronte dell'erogazione dello stesso servizio. Malgrado le difficoltà oggettive del contesto economico che stiamo vivendo, siamo riusciti ad erogare gli stessi servizi, addirittura migliorandoli e introducendone di nuovi. In questo bilancio, purtroppo, l'unica revisione, il leggerissimo aumento, è proprio il trasporto scolastico, come dirò nel proseguo. Sul fronte delle entrate, le manovre che sono state effettuate per la redazione del bilancio che ci apprestiamo ad approvare sono IMU ed IRPEF. Nessun aumento è stato previsto per l'IMU e per l'IRPEF. Nonostante il quadro di criticità e di prudenzialità che ha caratterizzato la redazione del presente bilancio, il mandato dell'amministrazione comunale ai vari uffici e, principalmente alla ragioneria, è stato quello di evitare qualsivoglia aumento delle imposte e delle tasse comunali universali. Questa scelta che abbiamo fatto in questi anni a far data dal 2019 l'abbiamo ribadita con forza con questo nuovo bilancio. E così non abbiamo aumentato l'aliquota IMU confermando le aliquote degli anni passati, considerando anche l'importante decurtazione che si ha sul piano finanziario generale dovuta all'importo che deve rimanere nelle casse dello Stato, così come è rimasta invariata l'IRPEF con l'esenzione della fascia sotto i 10.000 euro e mantenendo le quattro fasce, uno dei pochi comuni che ancora ha aliquote scaglionate per garantire maggiori agevolazioni alle fasce più deboli. Tari. In campo di raccolta differenziata l'ente ha applicato il piano finanziario trasferito da Auri, ma lo stesso potrebbe subire modificazioni in ragione del nuovo piano che verrà approvato presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2025. Come detto più volte, purtroppo, come impone l'ARERA, il piano tariffario deve essere integralmente posto a carico degli utenti, non potendo l'ente intervenire per prevedere riduzioni o agevolazioni. Tale possibilità si potrà evidentemente solo successivamente all'approvazione del nuovo piano tariffario in ragione delle disponibilità di bilancio. Attività accertativa. Grazie all'attenta attività accertativa svolta dall'ente, nel corso degli anni si è evidenziato un forte recupero dell'evaso IMU, che ci ha consentito di incrementare il gettito base negli anni. Nel quinquennio della nostra amministrazione precedente si è verificato un incremento di gettito ordinario di circa 40.000 euro annui. Questo incremento del gettito ci consente quindi di recuperare risorse senza aumentare la tassazione. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale trasferito dal Ministero, come si rileva nella relazione del responsabile finanziario, nel bilancio di previsione 25-27 è stato applicato in base alle proiezioni date dal Ministero, dove si rileva che detto trasferimento è in linea con i trasferimenti degli anni precedenti. C'è invece un cambio di rotta con l'incremento dei fondi per il finanziamento dei servizi per il sociale e trasporto disabili, che è stato incrementato di circa euro 5.000, che ci consente di finanziare alcuni servizi quali il trasporto dei disabili per il centro diurno L'Isola che c'è, il trasferimento al comune di Spoleto per i servizi in delega alla ASL e per il trasporto dei bambini disabili presso i plessi scolastici del nostro istituto. Inoltre, altre voci rilevanti di trasferimento da altri enti sono i trasferimenti da parte della regione per l'autonoma sistemazione 70.000 euro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche 10.000 euro e per il pagamento dei libri di testo 10.000 euro. Poi, trasferimento dal comune di Spoleto per il rimborso del costo dell'assistente sociale euro 33.000 e dal comune di Gualdo Cattaneo per il cofinanziamento della parte sociale inerente al costo del centro diurno L'Isola che c'è. Sul fronte delle spese, le manovre che sono state effettuate per la redazione del bilancio che ci apprestiamo ad approvare sono: la prima voce di spesa che risulta essere molto rilevante nel bilancio di previsione è quella degli accantonamenti. Gli accantonamenti nel bilancio di previsione sono pari ad euro 342.795 e sono così meglio individuati, per euro 309.500 al fondo crediti di dubbia esigibilità e per la restante parte per gli aumenti contrattuali dei dipendenti, fondo di riserva e fondo indennità di fine mandato. La lotta continua all'evasione è la strategia utilizzata negli ultimi anni anche per il tramite di società esterna per il recupero dell'evaso, speriamo portino nel tempo ad una diminuzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo previsto accantonamenti per i rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali al fine di adeguare il costo del personale alle decisioni previste dal contratto collettivo senza disporre di risorse aggiuntive da parte dello Stato. Inoltre sono stati apportati gli accantonamenti già previsti per il corrente anno inerenti la spending review nazionale. Nella parte corrente di bilancio siamo riusciti a recuperare ulteriore liquidità per quanto riguarda i costi delle utenze di luce, gas e acqua. Le previsioni del 2025 risulta fortunatamente a ribasso. Ulteriori risorse sono state recuperate dalla fine dell'ammortamento di alcuni mutui per euro 47.000 al momento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, preme precisare: per il servizio di refezione scolastica il servizio è coperto per il 68%. La nuova gara ha visto un lieve incremento del costo del pasto, ma nonostante questo il costo dei buoni è restato invariato. Anzi, un grande passo in avanti quest'anno si è ottenuto perché siamo riusciti a esaudire una richiesta dei tanti genitori. Abbiamo previsto un apposito fondo di circa 8.000 euro per abbassare il costo del buono per il secondo o più figli, portando il buono da 4 a 3 euro. Servizio scolastico di trasporto: per quanto riguarda il trasporto scolastico, il costo del servizio è aumentato nel corso degli anni ed in ragione della gara effettuata nel 2024 il costo si aggira intorno ai 110.000 euro annui. Si evidenzia con molta preoccupazione che il servizio rientrerà all'interno dei servizi da demandare alla stazione unica di committenza e già si prevedono aumenti molto consistenti, considerato che con la nuova gara il comune paga 1,59 euro a chilometro, uno dei più bassi oggi in vigore. Il servizio è coperto per il 20% e il grande aumento ha comportato la necessità di un piccolo aumento del costo per gli utenti, al fine di comunque rimanere sulla quota minima di cofinanziamento del 20%, al di sotto del quale non è possibile scendere. Su questo servizio, comunque, nei prossimi anni saremo chiamati ad aprire un vero e proprio confronto ed un interrogativo. Un altro punto rilevante che tengo ad esporre in materia di scuola risulta essere la costituzione di un ulteriore fondo di circa 8.500 euro da erogare ai nostri bambini e ai ragazzi che frequentano i plessi scolastici comunali per abbattere i costi inerenti alla frequenza, quale ad esempio, ma non in modo esaustivo, il costo del libro e del vestiario. Con il bilancio di previsione che ci apprestiamo ad approvare abbiamo anche messo una particolare attenzione per i servizi sociali con il potenziamento dei servizi educativi ed il mantenimento dei servizi per gli adulti disabili over 65. Tra i tanti, invero, preme ricordare l'ampliamento del servizio presso il centro diurno disabili per gli over 65, che così come per il 2024 potranno continuare ad usufruire del servizio senza costi, e poi il potenziamento e l'ampliamento del servizio di asilo nido. Su questo punto, infatti, grazie all'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile ex CRE, che inaugureremo venerdì prossimo 21, il Comune potrà usufruire di ulteriori 10 posti e quindi portare i posti totali disponibili da 25 a 35, così esaudendo tutte le richieste che ormai da 2 anni superano le numero 30. Nella missione sociale, nel cui bilancio vengono annoverati costi per euro 188.357, siamo riusciti in questi anni, con l'ausilio del Comune di Spoleto, quale capofila della zona sociale 9, ad assumere un assistente sociale a 36 ore a settimana, garantendo un'assistenza continua del territorio, ad erogare contributi a indigenti, a sostenere le spese per gli affidi, a pagare le rette per i minori in strutture protette, a garantire il trasporto disabili del centro l'isola che c'è, a garantire il servizio di emergenza 118 territorialmente territoriale unicamente al comune di Gualdo Cattaneo, il sostegno a molte attività che nel corso dell'anno vengono svolte dal centro sociale San Gaspare ed il sostegno a tutte le associazioni del territorio con finanziamenti o contributi per la riuscita delle manifestazioni del territorio comunale. Per quanto riguarda il personale, nonostante i grandi mutamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, ad oggi abbiamo potenziato tutti gli uffici dell'ente, garantendo una struttura stabile, una struttura di 5 uffici con 5 responsabili e ogni ufficio con dipendenti in organico, oltre ai 2 operai che compongono la squadra esterna. Nel bilancio 25 la maggiore spesa in ordine al personale è data dal comando del responsabile del settore tecnico, che continuerà a mantenere il ruolo di posizione organizzativa dell'ente. In ordine poi al piano degli investimenti, questi risultano essere di diversi milioni di euro e comprendono tutte le opere in corso e che abbiamo in animo di poter realizzare per lo sviluppo del nostro comune. Il capitolo delle opere pubbliche prevede un corposo stanziamento per pari ad euro 1.126.602,68 per l'anno 2025, 4.252.600 per l'anno 2026 e per euro 3.261.750 per l'anno 2027. Tra le tante, mi piace ricordare che se tutto andrà bene, nel 2025 vedremo l'ultimazione di opere pubbliche quali l'ampliamento del cimitero di Bastardo, la palestra scolastica e del relativo ampliamento delle gradinate ed il refettorio, per poter ridare ai nostri figli i luoghi consoni per vivere al meglio il mondo scolastico, oltre ovviamente l'avvio dei lavori per il municipio. Oltre a tutto questo, il bilancio di oggi sottoponiamo all'approvazione contempla anche gli ulteriori investimenti per la sicurezza, per la viabilità e per lo sviluppo economico, recependo e confermando l'importante iniziativa della No Tax Area. Completa poi le somme per la gara del verde, che sarà una gara unica su più lotti di interesse per poter ottenere economie di scala rilevanti ed un'offerta tecnica che soddisfi le nostre necessità in materia di pulizia e manutenzione. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e ribadisco la personale soddisfazione per aver portato per il secondo anno consecutivo l'approvazione del bilancio di previsione prima della scadenza dell'anno. È un importantissimo risultato che dà la cifra della salute e della gestione del Comune di Giano dell'Umbria, la cui importanza non è immediatamente percepibile all'esterno, ma che tutti i comuni dovrebbero cercare di raggiungere. Ringrazio tutta la squadra, a partire dalla nostra ragioniera Fabiana Rumori, che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Nel ringraziarvi per l'attenzione, chiedo al segretario di allegare la presente alla delibera. Grazie per l'attenzione. Interventi? Consigliere Malossi.
Sul bilancio vorrei esprimere comunque il mio voto contrario. Ora, le tasse come l'IMU ci ha illustrato prima non aumentano. Come diceva, dal 2019 non sono neanche mai diminuite. Il bilancio è un bilancio che naviga a vista, ha, diciamo, dal canto suo sì la diminuzione della spesa per i mutui, e questo, diciamo, sì, è il necessario equilibrio per mantenere il pareggio di bilancio, ma che in realtà non ha nulla sugli investimenti. Ha citato l'avviamento del cimitero del Bastardo, ma è poco, insomma, mettere in campo sì nel 2025, ma mi sembra che anche nella previsione triennale non ci siano grossi impegni e grossi investimenti, non sull'avvio del palazzo comunale. E la definizione della palestra, che comunque era un punto di NRR, del refettorio, che tra l'altro mi sembra, se non sbaglio, che manchi anche della sala dove poi poteva essere somministrati i pasti, nel senso che praticamente era una mensa stretta, nel senso che una cucina, ma non avrà, se non sbaglio, la sala dove poter consumare il pasto, quindi i bambini continueranno a
mangiare dentro alle stesse aule dove studiano. E quindi in attesa di avere disponibilità economiche dagli enti superiori, come a volte già espresso, insomma, in realtà non c'è nulla di nuovo. Quindi il mantenimento precario di alcuni servizi che in realtà sono tutti destinati ad essere messi sotto i riflettori dopo che abbiamo visto l'approvazione della finanziaria, perché il governo taglia i comuni, taglia anche in maniera significativa e continuativa, perché già l'aveva fatto il corrente anno, quindi lo farà anche per il prossimo, e su questo vado un attimino a stigmatizzare, no, l'atteggiamento della compagine dell'attuale compagine governativa, che sì, da una mano cerca di dare e con le altre due sottrae. Comunque, detto questo, noi, a nome del gruppo Giano Romani, esprimiamo parere contrario
Grazie consigliere. Per quanto riguarda la palestra, rassicuro tutti che non è, come ha detto il consigliere Malossi, in quanto la palestra e la mensa, il refettorio, è una struttura di 353 metri quadrati che in buona parte servirà per la refezione, quindi per diciamo per usufruire del pasto, con 90 posti seduti, e quindi sarà sufficiente il primo ciclo per l'infanzia e il secondo ciclo per la scuola elementare, quindi la scuola primaria. Dopodiché, sugli investimenti invece io sono molto soddisfatto, l'assessore purtroppo per questioni di salute non è presente, ma adesso mi piace ricordare anche le tre progettazioni che ci appresteremo ad approvare da qui a breve dopo la validazione, che riguardano appunto la casa di riposo a Giano, che riguardano il dopo di noi a Bastardo e che riguardano appunto questa importante manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Romuli. Quindi diciamo, da questo punto di vista in realtà stiamo camminando e correndo per poter andare a intercettare tutti i finanziamenti possibili per migliorare il nostro territorio comunale. Detto questo, altri interventi? Passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Se c'è, scusate. Sì. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto approvato a maggioranza. Grazie. Punto numero 5. Proroga del termine per il versamento del canone patrimoniale di cui alla legge 160 del 2019 per l'annualità 2025 con scadenza al 28/2/2025. Ebbene, da questo punto di vista il servizio della riscossione del canone unico patrimoniale è svolto da una società esterna e diciamo che questa volontà e quindi questa delibera è necessaria affinché entro il mese di gennaio la società che attualmente gestisce il servizio possa inviare gli avvisi per il pagamento, e quindi con questo atto prendiamo atto, scusate il giro di parole, che entro gennaio saranno mandati gli avvisi di pagamento e quindi proroghiamo di due mesi l'attuale servizio per garantire la continuità e quindi andremo a nuova gara a marzo del 2025. Interventi? Passiamo alle votazioni. Astenuti? Favorevoli? Contrari? C'è l'immediata? Sì, l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto approvato all'unanimità. Punto numero 6, revisione periodica delle partecipate ex articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016. Anche questa è una delibera tecnica che viene fatta ogni fine anno per valutare ovviamente in consiglio comunale la strategicità delle partecipate del nostro comune. Il nostro comune ha due partecipate dirette che sono la VUS con lo 0,34% e poi abbiamo punto 0 con lo 0,000039%. Dopodiché abbiamo due partecipate indirette che sono la VUSCOM e il VUSGPL, Connessi è stata dismessa e la VUSGPL è in fase di dismissione perché non più strategica. Oltre a queste società partecipate, dirette ed indirette, abbiamo purtroppo sul groppone ancora il consorzio Flaminia Ventus, che è in fase di liquidazione ormai da tantissimi anni, ma allo stato non è stato possibile chiuderlo perché ci sono delle situazioni particolari e peculiari che sta trattando il liquidatore, la dottoressa Granaroli. Interventi? Consigliere Graziani. Il consorzio Flaminia Ventus in questo momento non ha un costo, però il consorzio Flaminia Ventus è un consorzio dove ci sono delle quote di partecipazione, il comune di Giano partecipa con il 14,9% se non erro, poi c'è il comune di Massa Martana con il 40% e la regione Umbria con il 40%. Nell'ipotesi in cui questo consorzio dovesse chiudere con i debiti, ovviamente quei debiti devono essere ripartiti tra i soci. Allo Stato, se poi erro la ragioniera mi correggerà, allo Stato abbiamo circa 600.000 euro di debiti e quindi la quota del Comune di Giano è di 94.000 euro, che in questo momento però non, diciamo, non è necessario perché appunto sta andando avanti l'operazione di liquidazione. È ovvio che il sottoscritto è molto preoccupato perché comunque dal 2019 questo consorzio, lo ricordiamo bene, viene dal passato, era servito per solo per il comune di Massa Martana, nonostante all'interno del consiglio di amministrazione ci fossero anche diciamo politici del nostro territorio, però quegli interventi poi non hanno portato alla, diciamo, no, a quel risultato che si voleva ottenere, portando a milioni di debiti che poi nel corso degli anni sono stati stracciati. Però dal 2019, da quando diciamo siamo subentrati noi e da quando io seguo personalmente questo consorzio, devo dire che la situazione è rimasta più o meno in modo stabile, giusto Fabiana? E quindi ci auguriamo però che nei prossimi anni si possa arrivare ad una dismissione di tutti i beni che ancora pochi ci sono per poter ridurre i debiti. Diciamo augurandomi, ma questo poi lo vedremo successivamente, perché su questo ovviamente ribadisco sarà mia cura poi diciamo molto osservare questa liquidazione, augurandomi che tanti di quei debiti possano essere anche stralciati, perché a mio modesto parere non dovrebbero neanche comparire per tutta una serie di ragionamenti, però ecco, diciamo che la situazione è abbastanza stabile.
Un'altra domanda: che proprietà all'interno del suo consorzio ci sono anche delle disponibilità immobiliari? Qualche, c'è qualcosa?
E sono rimasti solo dei terreni, giusto Fabiana?
Dei terreni da vendere.
Che però hanno delle peculiarità sopra, che sono, che ecco, ci sono delle fideiussioni piuttosto che dei vincoli, piuttosto che...
Una volta che sono sciolti quelli possono vendere i terreni. In teoria, se vendono i terreni, in teoria si dovrebbe sanare il tutto. Copre il debito. Secondo il liquidatore,
secondo il liquidatore più o meno ci siamo. Grazie, altri interventi? Passiamo quindi all'approvazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto approvato a maggioranza. Punto numero 7, rinnovo convenzione per la concessione del diritto di superficie di area di proprietà comunale sita in località Monte Martano alla società Radio Subasio SRL. Questa è una pratica del settore urbanistica patrimonio, è una, la concessione a Radio Subasio delle antenne è scaduta e quindi deve essere rinnovata, il rinnovo è di 20 anni come è previsto nella delibera, è stato adeguato il canone e quindi si rinnova gli stessi patti e condizioni, ribadisco, con un aumento del canone che è stato adeguato e passa quindi dagli attuali 4.577,30 ai 6.146,60 annui. Interventi? Passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Non c'è immediata eseguibilità. Perfetto. Punto numero 8. Concessione del contributo concessione in diritto di superficie di area di proprietà comunale in località Monti Martani alla società Connesi SPA. Allora, su questa invece c'è da fare una premessa, La premessa che voglio fare è sempre del settore urbanistica patrimonio, è che con questa delibera andiamo a sanare una situazione cinquantennale, finalmente quindi ci sono tutte oggi le condizioni per poterla sanare, e quindi negli anni più o meno 70 una società che oggi non esiste più, che è la società Monte Massa Martano, acquistava dal comune di Giano un piccolo lotto di terreno di circa 300 metri quadrati per la costruzione di un traliccio. La società Monte Massa Martano poi vendeva il traliccio, che però era abusivo in quanto è stato costruito ma non è stato mai chiesto il permesso a costruire al comune di Giano. Il traliccio è stato poi acquistato da un'altra società, che è Umbria Televisioni, che ha nel 2003, e quindi nel 2003 al momento dell'acquisto ha chiesto il condono al comune, ma il comune non ha potuto accogliere, quindi ha bocciato il condono nel 2003, in quanto negli anni era stato istituito il vincolo, e quindi diciamo che questo provvedimento è stato impugnato al TAR ma non ha avuto esito positivo per la società, e quindi quell'opera è rimasta per tutti questi anni inattiva e abusiva. La Connesi S.P.A. ha acquistato da Umbria Televisioni il lotto nel 2022, e nel 2023 con il nuovo PRG la Connessi ha presentato, diciamo, un'osservazione con la volontà di sostituire il vecchio traliccio, bonificare l'area, quindi realizzare un nuovo e moderno traliccio che servirà solo esclusivamente per la Wi-Fi e quindi per la trasmissione della fibra. Questa è un po' la storia, anche qui quindi la Connesi S.P.A. ha chiesto la concessione, e quindi dopo 50 anni finalmente riusciamo a dare questa concessione con tutti i crismi di legge, il diritto di superficie per 20 anni, e anche qui invece questa è una nuova fonte di finanziamento, l'area essendo di 330 metri circa è molto più bassa e quindi è di 4.032,60 euro l'anno. Interventi?
E qui vorrei aggiungere una cosa a quello che hai già detto.
Prego.
Che è una comunicazione più che altro, che proprio sul ripetitore che andrà a gestire Connesi ci siamo riservati la possibilità di installare un nostro ripetitore che servirà ad alimentare la rete Iperlan, sulla quale adesso viaggiano le immagini delle telecamere, ma può essere utilizzata per qualsiasi altro fine.
Grazie. Altri interventi? Votazioni? Astenuti? Favorevoli, contrari, non c'è l'immediata eseguibilità. Punto numero 9, approvazione del nuovo regolamento di organizzazione del servizio di polizia municipale del comune di Giano dell'Umbria. Passo la parola all'assessore Gramaccioni per l'esplicazione.
Sì, allora, il regolamento che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio è il regolamento del servizio di polizia municipale, che si rende necessario rinnovare in quanto il precedente era ormai datato, risaliva all'agosto del 2004, e quindi anche i riferimenti che erano riportati all'interno del testo erano ormai stati superati, in quanto col passare degli anni ci sono stati interventi normativi che hanno aggiunto qualcosa di nuovo, e quindi si rendeva necessario questo adeguamento. Il fine del regolamento di polizia è quello di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del servizio polizia municipale, che si rifà a leggi nazionali e regionali, però il regolamento cerca di cucirlo addosso al comune di appartenenza. Anche qui ci sono elementi di novità, perché il precedente magari si riferiva a figure tipo il vice comandante, figure che adesso non ci sono, oppure si riferiva a turni che erano organizzati sui sei giorni settimanali, mentre oggi ne abbiamo cinque, e quindi aveva bisogno di questa rinfrescata. Questo regolamento è stato anche oggetto di commissione,
Presidente.
Magari ecco, Renzo può aggiungere sicuramente qualcosa.
Sì, passo la parola al Presidente della Commissione Patacca, perché ci sono degli emendamenti da apportare, così poi procediamo, Renzo, all'approvazione degli emendamenti e poi in definitiva al punto, e quindi passo la parola al Presidente Patacca.
Allora, questo regolamento è stato discusso nella commissione che si è riunita il 5 novembre, E la discussione è stata sicuramente utile e proficua. Per quanto riguarda in particolare due articoli, all'articolo 2 c'era una frase nel regolamento, diciamo, proposto, e la leggo testualmente: il sindaco o l'assessore del delegato stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, eccetera, eccetera. Ora, questo stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, proposta dei consiglieri di minoranza, è accettata da tutti i consiglieri di maggioranza, è stato tolto perché poteva dare adito a interpretazioni non idonee. Quindi si è ritenuto, e in questo caso è stato dato alla verità, l'articolo 2, così come ora lo vado a leggere. Articolo 2 del sindaco: il sindaco o l'assessore da lui delegato vigila sul rispettamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il sindaco impartisce le direttive al comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti all'assolvimento delle funzioni di polizia locale. E ripeto, questo articolo 2, così formulato, è stato approvato. Poi c'è un successivo articolo, che è l'articolo 13, e anche questo è stato oggetto di discussione, ma in questo caso non si è arrivati a un giudizio condiviso, nel senso che l'articolo 13 tratta della subordinazione gerarchica dei rapporti funzionali. Per correttezza lo vado a rileggere. Gli appartenenti al servizio di polizia municipale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del comandante e degli altri superiori gerarchici del servizio. Gli appartenenti al servizio di polizia municipale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne dimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito, dichiarandogli le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al servizio è tenuto a dargli esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al servizio ne informa immediatamente il superiore. Nell'espletamento del servizio di istituto, l'operatore di polizia locale assume la direzione del servizio secondo criteri di gerarchia interna, così come segue: a parità di grado è determinata l'anzianità di servizio nel grado stesso, a parità di anzianità nel grado l'anzianità di servizio nella polizia locale, a parità di anzianità generale di servizio la dipendenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. E questo articolo, su questo non c'è stata unanimità, e quindi si è ritenuto di portare la discussione e l'eventuale votazione in Consiglio Comunale.
Grazie, Presidente.
Restare così com'è.
Viene riproposto così com'è dal gruppo dai gruppi di maggioranza. Okay. Va bene, interventi?
Se...
Consigliere Malossi.
Avevamo già parlato ovviamente in commissione.
Sì.
Questo secondo noi, insomma, crea un problema, perché in realtà è un giacchetto, è un abito vestito troppo grande per il corpo di polizia locale di Genova dell'Umbria, cioè quello lì là. Questo è mutuato sicuramente da strutture più organizzate, più verticistiche, che lui magari trova ragione d'essere un'articolazione dell'articolo 13, esatto. Trova sicuramente la ragione d'essere in un'organizzazione verticistica più grande di un comando da due, perché poi l'abbiamo messo insomma in evidenza, insomma, il fatto che il comandante è anche il superiore gerarchico, è anche quello che dà le disposizioni, e il subordinato è quello a cui dovrebbe rivolgersi quando riceve una nota che viene illegittima, dovrebbe rivolgersi sempre alla stessa persona che l'ha comandata. Quindi c'è, diciamo così, c'era sicuramente da limare in qualche modo
questa incongruenza, ecco, quindi rimango di quell'idea, quindi l'avete voluto in questo modo, nel senso che prendo atto, ma non sono d'accordo.
Presidente, noi rimaniamo.
E diciamo che noi ne abbiamo parlato anche con il comandante della polizia locale, e lui ritiene che comunque è un regolamento, come tale deve coprire una generalità di situazioni. Certo, noi siamo un comune piccolo, lui si è confrontato anche con altri comandanti, che più o meno di comuni simili al nostro, e ritiene che questo sia corretto. Diciamo che i consigli di maggioranza lo sostengono.
I comandanti passano e le comandanti restano.
No, io volevo solo aggiungere che comunque è vero che in questo momento siamo in due, però fino a qualche mese fa eravamo in tre. L'idea è quella comunque, diciamo, di rimpinguare anche quell'ufficio, quindi alla fine non lo vedo così, cioè non lo vedo un problema. E poi l'altra volta non era questo l'oggetto della discussione. Cioè, ci eravamo fermati da un'altra parte, se non ricordo male, sul discorso della legittimità o meno degli ordini, su questa cosa qui non era tanto, ma comunque a posto così.
Sì,
la figura è sempre quella. Come?
La sede legale a questa qui, alla fine il tale ordine dell'altro deve eseguire.
È la struttura verticistica dell'ente, però.
Però funziona così. Adesso siamo in due, domani che siamo in tre.
A prescindere, il responsabile dagli ordini e i subordinati.
Anche responsabile,
certo.
Alla fine, va a togliere, diciamo, il suo ruolo, anche chi esegue. Tu me lo permetti, quale non lo so.
Va bene, grazie. Segretario, a questo punto li votiamo separatamente i due emendamenti. Certo. Quindi il primo emendamento.
In realtà il secondo non esiste.
Non esiste, no, perché non sì. No.
Solo votate il primo emendamento, okay. La sua immediata eseguibilità, perché sennò poi non potete
sì,
votare.
Perfetto. Allora, l'emendamento all'articolo numero 2 del regolamento, per come era nella strutturazione originaria e per come è oggi a seguito della commissione e per come l'ha letto il presidente Pavacca, quindi votiamo, astenuti, favorevoli, contrari, immediata eseguibilità, astenuti, favorevoli, contrari, l'emendamento è approvato all'unanimità. E quindi adesso passiamo invece all'approvazione generale del testo del nuovo regolamento di organizzazione del servizio polizia municipale. Astenuti, favorevoli, contrari, non so se c'è. No, non c'è l'immediata eseguibilità, quindi è stato approvato a maggioranza anche il regolamento. Il consiglio termina qui, vi ringrazio, ringrazio ovviamente per la partecipazione la nostra ragioniera Rumori, il segretario, auguro buon Natale e buon anno a tutti voi e ci rivediamo quindi nel 2025. Grazie a tutti.
Buon Natale.